Buona giornata a tutti, ben trovati anche se non vi vedo, ma nemmeno voi mi vedete, però mi sentite. Il privilegio di questo incontro è che sia voi che io mi sento solo io, cioè parlo solo io e voi siete molto passivi. Non è colpa mia, però non posso fare diversamente. Oggi è il 7 di giugno, sono le 18 e 21. Ho appena finito un colloquio con una persona e ho deciso di fare questa registrazione perché domani è una giornata pienissima. Venerdì abbiamo un convegno a Palazzo Ducale, 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, anche se io ci potrò essere solo venerdì e magari sabato mattina, per il 30° anniversario della morte del papà dell'architetto Paolo Orsolino, che fu un grandissimo chitarrista, studioso, musicista, compositore, e anche pluri-internato durante l'ultima guerra, tanto che alla fine della guerra ebbe la croce al merito militare, anche perché si rifiutò categoricamente, anche a rischio della sua vita, di aderire alla Repubblica di Salò. Ma meno male, ne incontriamo uno con la faccia decente e non scopriamo che l'Italia è sempre stata fascista, anche quando facevano finta di essere comunisti. Non fatemi parlare per favore della Meloni, perché è ridicola. Fa le conferenze in Tunisia, conferenze stampa vuote, cioè non ci sono giornalisti, fa solo la finta. Ma vi rendete conto a che punto siamo arrivati per farsi propaganda da sola? Se mette un leggio, legge, fa finta di parlare di così, senza, ma davanti a lei non c'è nessuno, c'è solo la telecamera ed è a beneficio degli italioti beoti e puzzoni che la stanno a sentire, che la stanno a sentire. Quindi non venite a parlarmi di democrazia o di cose, ma siamo proprio seduti sul vuoto, circondati dal nulla, circondato dal nulla. Oggi dunque è oggi, quando voi ascolterete, non lo so, sarà lunedì, martedì, Alfonso sicuramente lunedì pomeriggio, per cui ho preso l'impegno che massimo domenica, ma io la metterò prima, la metto in rete, ma io la metto prima, forse stasera stessa o al massimo domani mattina. Domani è l'ultima, diciamo, festa che chiude, l'ultima coda. Vi ricordate quando si diceva il rosario? Almeno quando io ero bambino, si andava da mio nonno e si arrivava magari mentre si diceva il rosario, tutti dovevano stare a sentire il rosario, a dire il rosario, oppure se ne andavano via senza rompere le palle, perché prima veniva il rosario e poi tutto il resto. Ma il rosario era composto così, si dicevano le 5 poste del rosario, poi c'erano le litanie, dopo le litanie c'erano le intercessioni. Preghiamo per questo, preghiamo per quello, preghiamo per l'asino, preghiamo per il cavallo, preghiamo per il bue, preghiamo per il prodotto, per il frumento. Preghiamo per i pomodori, preghiamo per la volpe che viene a mangiare le galline, preghiamo che piova, preghiamo che non piova. E sto Padre Eterno doveva essere una trottola perché non sapeva più come organizzarsi, perché erano le preghiere una contraria all'altra. E queste intercessioni duravano più di 2 volte del rosario con le litanie, no? Quindi erano molto più lunghe le conseguenze, però ci si doveva stare perché mio nonno era intransigente in questo. E poi quando finiva tutto si alzava, buonasera, 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 come state? E poi si cominciava a chiacchierare, a parlare. Ecco, io sono nato in un ambiente così. Per fortuna non è che sono venuto anche tanto male. Mi pare di non essere proprio male, male, male. No, cattivo, cattivo, cattivo. Pensate che ieri, stanotte, ho spedito una lettera aperta ai preti di Genova, però ho mandato a tutto la mia rubrica, che è numerosa, e mentre la rileggevo ho avuto l'ispirazione di purgarla, perché la prima stesura, quella di getto, Dio mio, era proprio una carezza, un fascio di carezze, proprio, era proprio d'amore, un amore talmente travolgente che me l'avrei mangiati tutti uno per uno senza lasciare nemmeno, con la scarpetta, anche avrei fatto anche la scarpetta per non perdere nulla. E invece poi ho dovuto farmi molta violenza ieri sera, mi sono stancato molto, ho finito alle due, Dio mio, avevo una stanchezza tale, però l'ho purgata, che sembrava una dissenteria cronica questa lettera. Se qualcuno ha la possibilità di farcela stampare, se la legga, perché è veramente interessante, a parte il fatto che ci sono cose anche giuridiche, però di sapere l'impianto, di sapere quello che avviene, che secondo me non avviene solo a Genova, ma avviene a Milano, a Torino, a Modena, da tutte le altre parti, a Cesena, a Canicattì, Pittenburgo, a Puttenburgo, Pattenburgo, e via Canada, da tutte le parti è così, perché la Chiesa è così. Cioè la Chiesa clericale è così. Domani, oggi quello che è, in certi paesi la fanno il giovedì prima, la festa del Corpus Domini. Vi sono le infiorate, vi sono tutte le cose che sono una contraddizione con la vita. Tutti quelli che fanno tutto, serve per quel giorno. Dietro quel lavoro lì non c'è niente. Poi dal giorno successivo si riprende come prima. E quindi sono tutte sceneggiate. Questa lettera ho messo i puntini su lì perché adesso dovremmo fare di nuovo il secondo turno delle elezioni, nonostante io mi fossi appellato a Roma, avrebbero dovuto per legge sospendere le elezioni e aspettare che Roma desse una risposta. Invece questi vanno imperterriti avanti perché si credono come Dio, sopra Dio, soprattutto Dio, e quindi hanno indetto le nuove elezioni, il secondo turno delle elezioni. E allora ho dovuto scrivere questa nuova lettera, inviandola a tutti, compreso quindi al Vescovo, a tutti, l'appattugliamento dei servi volontari, dei vicari, e spiegando le ragioni per cui quelle elezioni sono invalide. Sono cioè nulle. Ora staremo a vedere. Quindi se siete curiosi, trovate sicuramente in casa, avete qualcuno che vi... andate al mio sito www.paolofarinellaprete e troverete un'immagine con un secchio bucato che dà acqua da tutte le parti. e lo, ve la fate stampare e ve la leggete e vedrete che, di che cosa si tratta. Si tratta di un'accusa al vescovo, io definisco il vescovo, dico che il vescovo è un ateo, miscredente, perché se fosse un vescovo appena appena credente, come quella lì che dice signora, sua figlia è un pochino incinta, ma solo un pochino. Questo è miscredente, lui e tutti quelli che lo circondano. E siccome vivono sull'ignavia e sul silenzio e sulla paura degli altri, ho deciso di rompere gli argini. Mi dispiace di usare questa espressione specialmente per gli emiliani romagnoli in questo momento, perché la rottura degli argini è proprio una rottura, insomma, che si pagherà cara, la pagheranno cara, ma anche noi la pagheremo cara, perché l'Emilia Romagna era un po' il magazzino, il rifornimento dell'Italia. Per cui oggi ci troviamo in una diocesi atea, miscredente, con delle parvenze di cose, si parla di sinodo, di ste storie qui, che vadano tutti a quel buon paese dove si è soliti andare, ma prima osservate le norme che chiedete di osservare agli altri. Detto questo, perché non voglio perderci tempo, vi dico una mezza parola sulla questa festa del Corpus Domini, che come tutte le feste nasce in un certo modo. Quasi tutte le feste nascono in forma privata. La solennità del Corpo del Signore è stata instaurata in forma privata nei secoli XII e XIII da una suora belga ospedaliera, Giuliana di Montcornillon, che visse tra il 1193 e morì nel 1258 nella diocesi di Liegi. La diocesi di Liegi è una di quelle diocesi dove, per esempio, è nata anche la festa della Trinità. Quindi si vede che era portata a queste cose qui. E tutto nasce dalla devozione personale, privata, in cui si dimostra come nel vuoto di una spiritualità basata sulla parola di Dio si profilano ed emergono le devozioncelle private che sostituiscono poi quella che è la grande liturgia, cioè la celebrazione come espressione visibile della vita di ciascuno e la vita come esperienza prolungata ed estesa della celebrazione che abbiamo visto, e che si traduce in un binomio rito e vita, vita e rito. Ancora ieri, mercoledì, no, oggi, questa mattina, mercoledì, Papa Francesco, nella udienza prima di andare al Gemelli, e lo ricordiamo tutti con affetto anche nella nostra preghiera, nella nostra vicinanza, speriamo che tutto vada bene, e glielo auguriamo di tutto cuore, ha detto che non si convincono gli altri con la forza oppure imponendo di diventare cristiani oppure eccetera eccetera. È uscito un bellissimo libro di Bellocchio, Rapito, che narra di un sacerdote cattolico ebreo di nascita che è stato battato dalla domestica della famiglia ebrea in cui il bambino era nato di nascosto, E una volta che Pio IX seppe che fu battezzato, lo fece rapire dalla sua polizia, lo portò in un ospizio, in una residenza per bambini, lo fece studiare e alla fine lui, il bambino divenuto adulto, fece un sacco di dichiarazioni documentate, dicendo che lui scelse di farsi prete cattolico e morì da prete e fu un ottimo prete. Però sta di fatto che il Papa lo fece rapire perché un cristiano non poteva stare in una famiglia ebrea, in quanto, essendo stato battezzato, aveva perso la caratteristica ebraica. Quanta acqua è passata sotto i ponti. Capite perché era fondamentale che arrivasse il Concilio Vaticano II e che contro di esso buona parte degli oscurantisti che vorrebbero, come dire, un mondo a bacchetta che non ha mai funzionato, non ha mai funzionato. Vorrebbero l'Inquisizione, vorrebbero l'indice dei libri proibiti, vorrebbero la Meloni, in una parola. Se la vogliono, noi gliela diamo, e gliela diamo anche gratis, e gli aggiungiamo come buon peso anche il lollo Brigida, con la sua etnia, le sue razze, le sue razzette, le sue baffette, gliele diamo tutti. Anzi, facciamo così, facciamo un pullman intero, ce ne vogliono 10 pullman veramente, comunque. Crepi l'avarizia, gli diamo anche 12 pullman, di tutti questi qua glieli regaliamo a chi vuole la Meloni come buon peso. Questa suora insistette talmente tanto che il vescovo, probabilmente per togliersela dalle scarpe, accolse la sua proposta e istituì la festa del Corpus Domini. Qual era l'obiettivo di questa festa? L'obiettivo di questa festa, istituita nel giovedì che intercorreva tra la Pentecoste e la Trinità, cioè che ricorreva. Qual era l'obiettivo di questa istituzione, di questa festa? Era istituire una festa il giovedì dopo la festa della Trinità, che è la prima festa dopo la Pentecoste, che è la conclusione del periodo pasquale. Farla il giovedì è come memoria dell'ultima cena. E da questo momento, cioè dal 1300, XIV secolo, si comincia a mettere in evidenza non più la celebrazione della messa come mensa, come assemblea concelebrante, ma come ostia separata dalla celebrazione, dal banchetto. E si mette l'ostia esposta all'adorazione, alla infioratura, vi ricordate, t'adoriamo ostia divina, t'adoriamo Dio d'amor, non mi ricordo nemmeno più, tra inne canti, sciogliete fedeli, tra veli e velature, tra crine e crinette, che erano tipici di quell'epoca, non di quell'epoca, dell'epoca nostra, di quando io ero ragazzetto, insomma. E c'erano quei canti popolari che erano fatti più sulle marcette fasciste e fascistone. E questa festa aveva l'obiettivo dell'adorazione dell'Eucaristia, cioè ricordare l'ostia consacrata separata dalla messa, da arrivare fino al XVII secolo con il movimento di Port-Royal in Francia, il cosiddetto giansenismo, con l'opera Augustinus di Giansenio. Detto questo, durante il XVII secolo, specialmente in Francia, in questo monastero dove si è sviluppato questo movimento, il movimento dei giansenisti, Giansenio, che scrisse l'opera Augustinus, che fu messo all'indice, poi fu condannato, si sviluppava talmente l'adorazione da dichiarare che noi eravamo, tutti noi, siamo indegni dell'Eucaristia e quindi dobbiamo stare più che sia possibile lontani dall'Eucaristia. E come dice uno scrittore ottocentesco, segno che devo ritirarmi a vita privata, che diceva che i cattolici hanno talmente rispetto per la Bibbia che non la toccano nemmeno. E qui con i giansenisti del XVII secolo si ha tanto rispetto dell'Eucaristia da starsene ben lontani. E c'è gli altari che si addobbano in un modo, barocco, si nascono i doppi tabernacoli, quello in basso per distribuire la comunione durante la messa, quello in alto per l'adorazione con l'ostensorio, e nasce il culto dell'Eucaristia che sempre di più rende il piede e il posto della Eucaristia come celebrazione, come mensa, come condivisione conviviale. Ecco, questo è un po' la origine strincata. Poi vi ricorderete che nel 1263 a Bolsena c'è stato il cosiddetto miracolo di Bolsena, in cui questo sacerdote boemo di passaggio verso Roma, celebrando la messa all'altare della martire tanto venerata a Bolsena, tormentato dal dubbio della presenza dell'Eucaristia, mentre celebrava l'Eucaristia, mentre spezzava l'ostia alle parole della consacrazione, questo è il mio corpo offerto per voi, prendete e mangiate, questo è il mio corpo, oppure bevete il mio sangue, l'ostia ha cominciato a sanguinare, macchiando il corporale. Trovandosi a Bolsena, cioè vicino a Viterbo, dove si trovava a Orvieto, dove si trovava il Papa, gli fu portato questo corporale, cioè quel fazzoletto che si mette sull'altare dove ci si depongono le calice e le ostie per la paura che si possa qualche filetto possa marrirsi, cadere, insomma, c'è lo scrupolo, insomma. E quindi il Papa Urbano IV, che subito dichiara che si tratta di un prodigio, facevano presto, si dichiarava subito un prodigio, un miracolo, subito, certamente, no? Il quale istituì la festa del Corpus Domini, dando così estensione a quella festa iniziata in Belgio dalla suora Giuliana di Montcornillon, la estese a tutta la Chiesa universale. Però nelle Fiandre questa festa era già diffusa di per sé, quindi anche un po' in Germania, però erano tutte feste locali. Adesso con Urbano IV dopo il miracolo di Bolsena, viene estesa a tutto il mondo. Da questo fatto di Bolsena ne derivò due capolavori: il Duomo di Orvieto, il Duomo, non so se voi l'avete mai visto, ma immagino di sì, che è veramente un capolavoro di arte romanico-gotica, e l'officiatura liturgica della Eucaristia, che era già diffusa nord-ovest dell'Europa, specialmente nelle Fiandre, composta da San Tommaso d'Aquino. Orvieto conservò il corporale del miracolo, ma Bolsena la memoria e il culto del fatto originario. Queste sono parole che disse Paolo VI in una sua visita nel 1976. Dice che il Duomo di Orvieto conservò il corporale miracoloso, però Bolsena conservò la memoria. Cosa poteva dire? Doveva dargli anche un contentino. Le rubarono il corporale, che era anche un elemento non di poco conto per il turismo, e così nacque la festa del Corpus Domini. Che cos'è la solennità del Corpus Domini? Possiamo dire che da un punto di vista liturgico è la conclusione, il prolungamento della Pasqua, che si estende quasi ad estinguersi dopo la Pentecoste, dopo la festa della Trinità, quindi Padre, Figlio e Spirito Santo, l'Eucaristia come consegna da parte di Gesù alla Chiesa perché si nutra durante il cammino nel corso della storia. Purtroppo però le cose non stanno così, perché la festa dell'Eucaristia divenne l'estrapolazione della stessa ostia dalla vita. Da questo momento siamo nel, 1263, nel 1215, con il Concilio Lateranense IV, si è stabilito che era obbligatorio partecipare, assistere alla messa la domenica e confessarsi almeno a Pasqua. E confessarsi almeno una volta all'anno e assistere alla messa almeno la domenica. Ecco, da questo momento voi vi rendete conto che cambia tutto. La vita è un'altra cosa. Cioè tutto diventa culto. Il culto sovrasta la vita. E le persone che erano obbligate ad andare, ad assistere alla messa, che era una questione, una roba da prete, stanno lì passivamente, non capiscono niente perché non capiscono il latino, partecipano passivamente unicamente perché sono terrorizzati dalle fiamme dell'inferno. Se uno non va a messa la domenica, come penitenza verrà arrostito come le castagne al fuoco. E son dolori. È come se son dolori. Se invece vai a messa tutte le domeniche e le feste comandate, grosso modo un centinaio di volte all'anno, puoi fare il puttaniere, puoi fare il grassatore, puoi fare il ladro, puoi fare l'omicida. Comunque hai l'assicurazione che vai in paradiso e non passi per le pene del purgatorio. Mi raccomando. Stateci attenti alle purghe. Signore e signori, la festa del Corpus Domini, come la viviamo noi oggi, è una festa snaturata, perché non c'entra niente con quello che Gesù ha fatto nell'ultima cena, ma è una evoluzione di regressione. Cioè è molto comoda. Cioè in sostanza, se io non devo fare altro che andare una volta alla settimana a messa, voglio che quella messa, quella cosa, quel tempo che dedico alla settimana sia un tempo veloce, e i preti ce la mettono tutta a fare veloce le messe. Tanto non si capisce niente, nemmeno se viene detta in se viene detta in greco, se viene detta in turco, se viene detto in qualsiasi lingua. Ci troviamo di fronte ad un messaggio che, specialmente adesso, oggi, dopo il Vaticano II, è fuorviante, e dovremmo riprenderlo proprio con le pinze per salvarlo dal devozionismo. Ancora oggi noi vediamo, per esempio, che si celebra la messa, e in tante parrocchie, dopo la messa, non sempre, ma alcune volte, si fa l'adorazione, oppure si fa la benedizione eucaristica. Prima della messa si dice il rosario, e via di seguito, che sono tutte forme che servono a svilire il senso dell'Eucaristia, perché l'Eucaristia è messa sullo stesso piano del rosario e dell'adorazione eucaristica. Il Concilio Lateranense IV, nel 1215, inventò l'obbligo della messa domenicale e del precetto pasquale e della confessione annuale. Confessarsi almeno una volta all'anno e comunicarsi a Pasqua. Prima, per 1215 anni, questo obbligo non c'era. Ecco che cosa accade quando viene meno la coscienza, cioè la formazione, cioè la consapevolezza. Se noi obblighiamo le persone a fare una cosa o a non fare altro, noi non l'aiuteremo mai a crescere. Ma quando potrà, si scrollerà di dosso tutto quello che gli abbiamo proibito e farà di testa sua, e farà esattamente l'opposto. È quello che accade oggi. Siamo in tempo di prime comunioni e di cresime, e vediamo come tutti i preti si lamentano che, finita la prima comunione, i ragazzi scappano. Per forza. Per 3-4 anni, 2 anni, non hanno fatto altro che inculcare l'obbligo. E addirittura nelle parrocchie fanno un sistema di ricatto. I bambini che vanno al catechismo devono portare il talloncino, devono portare il bonus della partecipazione alla messa, timbrato e firmato dal parroco, altrimenti non fa la comunione. Cosa volete? Questi qui appena finiscono si scrollano queste cose, hanno pagato la loro tassa, anche perché hanno dato la busta, e si sentono a posto e al sicuro. Ecco perché io ritengo che il catechismo, fatto così come è fatto in preparazione ai cosiddetti sacramenti, è una scuola di ateismo. Noi educhiamo i bambini all'ateismo. E la prova è davanti a voi. quelli della cresima, laddove ancora si fa, se ne fa ancora qualcuna, ma meno delle prime comunioni, tanto non è obbligatoria per il matrimonio. Questo è il ragionamento, cioè è un pedaggio, è come una tassa, è un pedaggio da pagare. E i cristiani vivono con questo andazzo e poi ci lamentiamo che le chiese sono vuote e che perché devono essere piene? Di che cosa devono essere piene? Di vuoto? Ma il vuoto è già evidente di per se stesso. Una relazione che non abbiamo mai fatto, ma qualche volta sì l'abbiamo fatta. Ecco, noi abbiamo 24 ore di tempo, con tutte le riserve del tempo, se il tempo esiste o non esiste, secondo la fisica il tempo non esiste, eccetera, eccetera. Vabbè, ma lasciamo perdere, è un altro paio di monache. Noi viviamo 24 ore al giorno per noi, per i nostri affari, che sono 168 ore alla settimana, che sono 672 al mese e che sono 8.064 ore all'anno, tutte a nostra disposizione, sulle quali ore noi non abbiamo alcuna ipoteca. Possiamo morire da un momento all'altro. Quale diritto abbiamo, se possiamo morire in qualsiasi momento, alla disponibilità di 8.064 ore? Ci lamentiamo di dedicare, cosa volete, un'ora, un'ora e mezza? Facciamo un'ora e mezza alla settimana, che sono grosso modo 6 ore. Alla settimana, a fronte di 168 ore, cioè 162 ore sono per noi, 6 ore sarebbero per il virgolette, il Padre Eterno. In un anno, 72 ore in un anno, a fronte di 8.064 ore, che sarebbero lo 0,89% del tempo. Cioè noi ci lamentiamo di dedicare a Dio, se è vero tutto quello che noi diciamo di Lui, che ci ha creato, che ci ha dato il tempo, che ci ha dato la salute, che ci ha dato il sole, la luna, le stelle, le piante, i fiori, gli animali, le margherite, t'amo, non mama, mama, non mama, tutte queste cose qui, ci ha dato tutto. Se è vero quello che noi diciamo, è morto, è risorto, ha patito, poi si è schiodato dalla croce, poi è scappato anche da bambino. Dio mio, quante cose ha fatto! E ci lamentiamo di dedicargli lo 0,89, nemmeno l'1%. Provate a fare una cosa del genere con la vostra ragazza o il vostro ragazzo. Io credo che vi fucila sul posto. Non si può amare così. Non è una relazione d'amore. Questo è quello che dice Papa Francesco, cioè i cristiani cioccolatai, i cristiani da pasticceria della domenica. E la domenica serviva prevalentemente per poter vedere le ragazze, per poter incontrare i ragazzi da lontano, mi raccomando, perché guai a toccarsi con un dito. C'era la mannaia pronta, poi ci lamentiamo dei musulmani che tagliavano le mani ai ladri, ma da noi era peggio. Era peggio quando noi eravamo ragazzi. Tutto era peccato, il peccato mi usciva dalle orecchie, da tutti i pori, tutto era peccato. Io avevo una cosa col peccato che era veramente la fine del mondo, il peccato, il peccato. E il peccato era talmente importante che non si parlava più di Dio. Non si parlava più di Dio. E tutto il peccato incuteva terrore perché io facevo piangere Gesù. E qualche volta mi portavo dietro il fazzoletto da bambino per dire: se per caso Gesù piange, gli asciugo le lacrime. E quante volte ho fatto l'esame di coscienza a dire: scusami Gesù, io non l'ho fatto apposta, non sono... Non ci ho pensato, scusami, ma ti ho fatto male? Dio mio, questa era la perversione. La perversione. Per fortuna che ero molto disinvolto, fin da piccolo, e non mi lasciavo, come dire, dominare, però l'ambiente era quello e mi condizionava lo stesso, anche se io non combattevo, anche se io reagivo. E allora oggi io penso che dovremmo tutte queste cose riuscire con, come si può logicamente, farne piazza pulita, e occorre sottolineare con forza e chiarezza che il modo in cui è stata combinata questa festa eucaristica, cioè il Corpus Domini, corpo del Signore, è un modo di pensare puramente occidentale che deriva più da una impostazione filosofica che da un insegnamento biblico. Con tutto questo la Bibbia non c'entra. Quindi, cosa hanno fatto i preti? Hanno eliminato la Bibbia e hanno mantenuto queste cose che sono più appariscenti, più gratificanti. Volete mettere voi una processione con l'infiorata e alla fine con tutta la gente che sta a mangiarsi il gelato lungo le strade, qui il parroco che arriva a casa, che torna a casa magari un po' affannato? Ah! Che manifestazione di fede oggi, quanta gente, e non si rende conto che alla gente non gliene interessava nulla dell'Eucaristia, ma era lì perché quello è un fatto puramente folcloristico. La festa di oggi del Corpus Domini è molto complicata e bisogna stare molto attenti. Che cosa diciamo quando vi riflettiamo? Il clero, per esempio, non ha dimestichezza con la Bibbia. Qualcuno mi ha detto: stai attento quando scrivi ai preti, scrivi pensieri corti perché i preti non amano leggere. Vi rendete conto? I preti che dovrebbero essere gli specialisti della parola. I professionisti della parola, i profeti della parola, non leggono niente, non si informano, non si formano. Leggono qualche librettuccio così, veloce, con meno fatica, perché non devono spremere le meningi, non studiano, non si preparano, inventano sul momento, improvvisano. E questo è il loro peccato. E per questo peccato deve esistere l'inferno. E ce li mandiamo tutti, come dice Dante. Sono tutti cherchi, chierici. Sono tutti con la chierica. Sono tutti questi chercuti alla sinistra nostra. È Virgilio che parla a Dante. Sono tutti cherchi, tutti con la chierica, questi chercuti, questi chierichetti, chiericati alla sinistra nostra. Il clero non ha dimestichezza con la Bibbia, ma solo con i passaggi principali delle storielle, sanno di Adamo ed Eva, ma non sanno nemmeno che Adamo ed Eva è un mito per raccontare un profondo pensiero, cioè dell'armonia dell'universo nella sua complessa disarmonicità, in cui l'uomo deve combattere con forze che lo sovrastano e nello stesso tempo ha la capacità di dominarlo, ma deve convivere con l'universo, con tutte le realtà circostanti, perché ognuno deve fare la sua parte e non deve prevaricare, perché se prevarica la parte umana ed esercita il suo strapotere, la terra produrrà spine e cardi. E le spine e i cardi sono l'acqua della Romagna, sono i maremoti, sono i temporali ormai di tropicali che arrivano anche da noi, che non dovrebbero essere qui in questo modo. È la deforestazione dell'Amazzonia, è la consumazione di suolo, che non ci importa nulla, perché tanto noi non vedremo niente, ma i vostri nipoti, noi stiamo uccidendo i nostri nipoti, consumando ancora suolo e costruendo, invece di diradare, di abbattere, di distruggere e ricucire quello che riusciamo a recuperare. Noi siamo solo abituati a leggere la Bibbia con una visione fondamentalista, ancora peggio dei musulmani, perché noi abbiamo gli strumenti. Da 3 secoli e mezzo, 4 secoli abbiamo gli strumenti, mentre i musulmani sono giustificati perché questi strumenti non li hanno. E loro arriveranno al punto in cui siamo arrivati noi fra un paio di secoli, non prima, perché è necessario che l'evoluzione avvenga gradualmente, ma vi sarà imposta, noi saremo costretti dalla storia, così come saremo costretti dall'evoluzione del clima e del cambiamento della terra. La terra si ribella in questo modo perché noi non l'abbiamo ascoltata. E Dio pose Adam nel giardino di Eden perché lo coltivasse, non dice perché lo depredasse, perché lo coltivasse, e gli ubbidisse, dove l'ubbidienza è lo stesso atteggiamento che il pio israelita deve avere nei confronti della Torah, nei confronti della parola di Dio. Ubbidire la terra come casa comune, respirare con lo stesso respiro della madre che ti offre se stessa nei frutti, negli animali, nel calore, nel buio, nel riposo, nei prodotti della terra, che non sono gratuiti, ma sono armonici con un insieme di equilibrio. Ora è necessario, se vogliamo fare veramente un passo avanti, tralasciare questa visione e fermarci sulle parole «il corpo del Signore». Il concetto di corpo nell'accezione ordinaria di natura materiale. Esso riguarda una massa fisica, visibile, che in latino si dice «corpus» e in greco si dice «soma». Una bestia da soma, cioè una bestia da carico, di un carico materiale pesante. Il problema si pone quando questo concetto di corpo lo si applica all'Eucaristia e alle parole di Gesù, che ormai sono estrapolate dal contesto. Gesù ha preso il pane, una pagnotta, non era una pagnotta, era una più vicina all'ostia, perché era una sfoglia molto sottile, 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 che non lievitata, impastata solo con l'acqua, fatta come una pizza, messa su una pietra focaia, messa, un secondo, 30 secondi, 10 secondi, si gira dall'altra parte, altri 10 secondi e il pane è pronto. Poi col tempo si è inspessita un po' di più, ma nel deserto mangiavano questo. Al tempo di Gesù era questo il pane, era tipo la carta da musica della Sardegna. Ora, se li applichiamo la parola corpo, prendete e mangiate, questo è il mio corpo, dobbiamo essere molto prudenti nell'uso. Intanto non dobbiamo applicare il nostro concetto, ma dobbiamo parlare del concetto greco, perché il Vangelo è scritto in greco, che a sua volta si rifà sul concetto ebraico. Per quanto riguarda il corpo del Signore, il greco usa la parola sarx, e la parola sarx traduce il termine ebraico basar, che significa fragilità, addirittura vuol dire carne. Però la parola carne nella bocca dei profeti ha sempre il senso della persona vivente. E Dio effonderà, Gioele 3, e Dio effonderà il suo spirito su ogni carne. Cioè vuol dire che darà il proprio spirito, il proprio alito di vita a tutte le persone che respirano. E tutte le persone che respirano sono il segno che posseggono lo spirito di Dio. Ma la parola carne in ebraico, proprio perché è attribuita agli esseri viventi sulla terra, indica anche il concetto di fragilità. L'essere vivente è definito dalla sua fragilità. E la fragilità vuol dire che non è un valore assoluto. Noi leggiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo primo, al versetto 14, e nelle traduzioni italiane, e il Verbo si fece carne. In greco è kai ho logos sarx egeneto. Kai ho logos, secondo Platone, secondo Plotino, il logos è sul versante della trascendenza, non sul versante della carne, della fragilità. Dunque il logos indica la consistenza, la sussistenza, mentre la sarx indica la fragilità, cioè la mortalità. Si dice logos per dire vivente, per sé, da sé, si dice sarx, basar, per dire fragilità, morente, moribondo, morituro per sé. Da sé. Sono due opposti, il mondo divino e il mondo umano. Nel momento in cui Gesù dice prendete e mangiate, questo è il mio corpo, è chiaro che fa un discorso simbolico. e non un discorso di transustanziazione, come dice la teologia dopo aver studiato Tommaso d'Aquino nel 1300. Dobbiamo essere in grado di fare le differenze di epoca, di pensiero e di cultura. Gesù non poteva dire, perché se avesse intuito quello che avrebbe pensato Tommaso d'Aquino, a parte il fatto che nessuno potrebbe dire, potrebbe affermare che sia Dio, nessuno potrebbe affermarlo, perché se è vero che cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio, Luca 2,54 mi pare, e cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini, crescere vuol dire che ci sono cose che prima non sapeva e cose che dopo sapeva in base alla sua esperienza. E su questo Tommaso ci viene in aiuto, descrivendo l'insegnamento di Aristotele, a differenza e in contrapposizione con Platone. Nihil fuerit in intellectu, quod prius non fuerit in sensu. Noi non possiamo concepire alcuna idea se prima non abbiamo fatto una qualche esperienza. Cioè l'esperienza fisica materiale è il fondamento della conoscenza. Non si scappa, questo vale per la religione, vale per la teologia, vale per l'esegesi, vale per la letteratura italiana, vale per la letteratura, per il romanzo italiota, vale per la matematica, vale per tutte le materie. Ci vuole l'esperienza. E l'esperienza non è solo un'esperienza materiale, può essere anche una esperienza di pensiero oggettivo. Cioè io posso pensare una cosa, ma quella cosa la devo vedere. Per avere l'idea di cavallo o per avere l'idea di persona, come faccio io tutte le volte che incontro una persona a dire quella è una persona? Perché non rido? Perché dico guarda com'è buffo, come cammina quello lì, quella là, quello lì, eccetera. Chi sono? Io dico sempre è una persona. Perché attraverso l'astrazione di una idea fatta con un'esperienza, tutte le volte che si verificano alcune condizioni astratte, io posso determinare un concetto universale. E in tutto il mondo posso definire la persona. Quindi, nel momento in cui Gesù dice prendete e mangiate, questo è il mio corpo, Gesù non fa una assimilazione immediata. Ma fa un'applicazione. Un'applicazione simbolica, tant'è vero che poi aggiunge, dice la traduzione italiana, fate questo in memoria di me. Ma il testo, il pensiero di Gesù, che è un semita che parla ebraico, che pensa aramaico, che ragiona in ebraico e aramaico, il pensiero di Gesù si riporta allo Ziccaron ebraico. E lo Ziccaron ebraico è l'esperienza che io faccio in questo momento in cui sto ricordando con la mia mente quello che è avvenuto nel passato, che era identico a questo che avviene adesso, ma diverso. Un esempio concreto? Il pastore nomade, che in primavera vede figliare le pecore, che gli fanno 2, 10, 20, 30 agnelli, agnellini, ricorda che l'anno precedente era avvenuta la stessa cosa, ma l'anno precedente ne ha avuti 20, quest'anno ne ha 40. Allora il vivere, lo zicaron non è il ricordo è pensare una cosa lasciandola chiusa, inchiodata al passato. Lo zicaron è ricordare una cosa passata ma portarla nel presente e sperimentarla, mentre la ricordi mentre la sperimenti. Questa è l'Eucaristia. Nel momento in cui noi mangiamo e facciamo le stesse cose che ha fatto Gesù, noi ricordiamo, lo zicaron, quello che lui ha fatto. E allora siamo indotti a dire anche noi, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Che cosa vuol dire? Prendete la mia fragilità, prendete la mia vita. La mia vita fragile, la mia vita che si sbriciola, la mia vita che si spezza. È un invito alla celebrazione di Théon de Chardin, l'Eucaristia sul mondo. L'Eucaristia, cioè, che assume su di sé ogni aspetto di vita e la condivide con gli altri, la spezza e la moltiplica. Questo è il senso della moltiplicazione dei pani. Una cosa è certa, il Vangelo deve essere razionale. Se non è razionale, non può essere comprensibile, compreso da me. Perché in quanto persona pensante, in quanto persona umana, io non posso fare altra esperienza al di fuori della mia umanità e senza la mia razionalità. Io non posso parlare di miracoli, perché non ho elementi per valutare il miracolo. Non mi interessa se il miracolo c'è o non c'è, non mi interessa. Io so soltanto che a Gesù è stato detto sulla croce, scendi da quella croce e noi crederemo. Gesù non è sceso. Perché non è sceso? Non poteva scendere. Ma non perché era inchiodato. Non poteva scendere, perché se è vero che ha voluto incarnarsi, cioè ha voluto vivere esattamente tutta l'esperienza di tutte le persone umane esistenti al suo tempo, nel suo ambiente, egli, anche un giocoliere, anche se era un superuomo, anche se era Dio, non poteva scendere, perché avrebbe rinnegato la sua incarnazione. Se c'è una prova che Gesù è sul versante non umano, diciamo così, è proprio questa, che non fa miracoli. Se avesse fatto il miracolo avrebbe spaventato il centurione, ma il centurione, vistolo morire in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Veramente quest'uomo, Alithos, veramente quest'uomo era figlio di Dio. E in quel momento, che cosa avviene secondo Marco 15, 30? Si spacca il velo del Tempio. Se noi non comprendiamo, se noi non conosciamo com'era fatto il velo del Tempio e a che cosa serviva, noi non capiamo niente della morte di Gesù. Ecco perché bisogna studiare il giudaismo. Intanto bisogna studiarlo per conoscere il giudaismo. E nello stesso tempo conoscere il giudaismo significa conoscere l'ambiente, il Sitz im Leben, di cui parlano i tedeschi, il milieu, di cui parlano i francesi, il contesto in cui Gesù ha vissuto, si è formato, è vissuto ed è morto. Gesù è morto. La sua risurrezione è la capacità che ci ha lasciato, lo spirito che ci ha lasciato, è la capacità che noi abbiamo ricevuto di risorgere continuamente da qualsiasi situazione, perché dentro di noi abbiamo la forza che condividiamo con tutti. Ed è questo il compito del cristiano, andare nel mondo e cercare la porzione di spirito che c'è in tutti per ricostruire lo spirito di Gesù uomo. Non andremo lontani se invece ci attestiamo sul Gesù Dio. Guardate che non sono eretico. Non lo so, tanti me lo dicono. Però sono problemi loro, non problemi miei. Ecco, Gesù non può fare miracoli. E voi mi mettete che c'è una Madonna che va avanti e indietro, su e giù, che non sa fare altro che consegnare lettere, dire fregnacce, perché dice sempre le stesse cose. E penitenza, pregate per la Russia, pregate per qua, e quelli che consacrano al cuore immacolato di Maria. Ma vi rendete conto l'aberrazione a cui siamo arrivati? Questa è la religione cattolica? Io la ripudio. Non è la fede che mi ha insegnato, che mi ha consegnato Gesù Cristo. Io accetto la scommessa di Gesù e ho rinunciato a tutto pur di cogliere il messaggio del Vangelo, che è un messaggio rivoluzionario. È possibile istituire, costituire, formulare, formare relazioni nuove tra le persone e tra i popoli. È possibile. Questo è il regno di Dio che ci ha insegnato Gesù. Camminare verso quello che dice la scienza, cioè tutto l'universo, tutti gli uomini devono convergere, Isaia 2:1-5, tutti i popoli convergeranno verso il monte del Signore dall'Oriente, dall'Occidente, da Settentrione, dal Meridione. Tutti convergeranno. E nessuno si eserciterà più nell'arte della guerra. E trasformeranno le lance in falci e le balestre in aratri. Nessuno più insegnerà l'arte della guerra. Significa che questo è possibile, lo diceva 8 secoli prima di Cristo, Isaia. E Gesù si inserisce in questo filone. È possibile che noi possiamo cambiare il mondo. Perché il compito nostro non è aspettare l'altra vita che non possiamo verificare. Io ho il diritto di verifica. E se non verifico, io non sono umano. Ecco perché quando celebriamo l'Eucaristia dobbiamo stare molto attenti, perché l'Eucaristia è una immersione nella parola di Dio che diventa carne, cioè diventa fragilità spezzata, condivisa, una moltiplicazione di pane che deve mantenere anche 12 ceste di riserve, perché ci sono le generazioni future che aspettano di mangiare il pane, non che ti avanza, ma il pane che tu preventivamente hai messo da parte. E questo significa quello che dice il comandamento, il credo di Israele. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Il Signore unico, lo amerai con tutto il cuore, Bekol. Con tutto il cuore, con tutte le tue forze. Bekol Mechod, con tutte le tue sostanze. Non c'è forse qui un principio economico? di distribuzione della ricchezza, cioè di distribuzione di quella ricchezza che viene dal creato e a cui tu hai contribuito solo in parte, da condividere con gli altri, secondo, come diceva Marx, a ciascuno il suo, secondo il giusto, secondo il bisogno. Vi rendete conto che siamo di fronte non ad un ridicolo ritualismo, ma di fronte ad una proposta di guerriglia? Significa che lo stipendio che ciascuno di noi guadagna o non guadagna non è tuo. Deve essere condiviso. Se vogliamo che io stia bene in un mondo che sta bene. L'universo, ci dicono gli scienziati, l'universo cammina a un processo verso una reduzio ad unum, cioè c'è un ritorno alle origini. Io vorrei soltanto vivere tanto basta per conoscere, per sapere che cosa è avvenuto nel Big Bang, perché lì è la chiave della conoscenza del mondo e credo che da lì cominceranno le vere note dolenti o gioiose. Perché questo meccanismo di ciascuno, di ogni organismo, c'è la riproduzione dell'universo cosmico. Noi siamo parte di questo universo. Lo intuì negli anni 30, 40, Teilhard de Chardin, quando lavorava come antropologo in Cina. E fu martoriato, tartassato dagli ignoranti. Nella Chiesa hanno sempre prevalso gli ignoranti, sempre prevalso gli asini, tutti quelli che contrastavano la conoscenza, senza rendersi conto che Gesù stesso aveva detto agli scribi e ai farisei: voi avete tolto la chiave della conoscenza, l'avete buttata via, non siete entrati voi e avete impedito che anche altri entrassero. Chi ha diritto ad impedire la conoscenza? Ecco, l'Eucaristia è uno sguardo sul mondo, è la capacità che noi abbiamo di disfamare il mondo attraverso il poco che abbiamo. Oh certo, io avrei potuto guadagnare tanti soldi, non l'ho voluto fare, perché per essere credibile devo essere vero. E mi accontento di vivere gioiosamente con un reddito di cittadinanza, perché il mio stipendio non si allontana dal reddito di cittadinanza. E i poveri sono la chiave di volta di tutto l'intero sistema dell'economia, del sociale, della politica, della religione, di tutto. Partire dai poveri, mai partire da Dio. Se parti da Dio ti perdi, se parti dai poveri forse trovi Dio. Vi ricordate Lorenzo Milani, quella studentessa che gli chiedeva come fare per trovare Dio, che si tormentava negli studi di filosofia? Dedicati ai poveri e troverai Dio senza fatica, come un premio. Ero venuto per dire tutt'altre cose, quindi vedete che alle volte ci si ispira, si è ispirati. Noi la domenica facciamo un banchetto. Un banchetto è quanto c'è di più comune per affermare la condivisione. L'Eucaristia è condivisione, il corpo del Signore è il segno di questa condivisione, perché Gesù si è offerto, si è donato. si è regalato, e quando uno regala se stesso non si appartiene più. Noi siamo venuti dal banchetto di Gesù, camminiamo con il nostro banchetto e andiamo verso il banchetto finale. Logicamente, in queste 32 pagine che io ho scritto sulla festa di oggi, vi sono tante altre riflessioni che non so nemmeno come ho fatto a scriverle. Alle volte io mi meraviglio, ma le ho scritte io queste cose? E staremo a vedere. Noi passiamo dal simbolo della cena che Gesù ha celebrato, ha vissuto, ha mangiato, ha condiviso, alla realtà. E la realtà è che noi assumiamo quel simbolo come criterio di interpretazione del mondo. Vogliamo fare sul serio? Diventiamo persone eucaristiche. Persone che non hanno paura, non dico di sporcarsi le mani, non dico di credere in Dio, ma di assumere il progetto di Gesù che io posso verificare, dopo aver verificato la credibilità degli autori che parlano di lui, perché lui non ha scritto nulla, e se vale la pena, siamo fermi, non fermi, siamo al punto della scommessa di Pascal. O Dio c'è, o Dio non c'è. Io sono in una posizione intermedia, non so se c'è. E preferisco dire chi non è Dio, cioè di sviluppare la teologia apofatica, cioè quella muta, quella che resta in contemplazione ma non sa dire nulla, perché non ha i termini, perché non ha le parole, perché non ha gli strumenti. Come faccio a parlare del paradiso se io non l'ho mai visto, se io non l'ho mai sperimentato? Come posso dire agli altri che andranno in paradiso? Quando si muore non si sa dove si va, non lo sappiamo. Nessuno, Giovanni 1,18, nessuno ha mai visto Dio, nessuno. Il figlio dell'uomo, il figlio di Dio, ne ha fatto l'esegesi. Cioè non ci ha detto chi è Dio, ce ne ha spiegato le condizioni. Cioè ci ha messo in condizione di poter intuire, di poter capire, di fare un'ipotesi. Il figlio dell'uomo ne ha fatto exegesato, che significa tirare fuori, mentre noi spesso nella catechesi, nella predicazione, nella vita, nella religione fa eisegesi, cioè immette dentro la parola di Dio, immette dentro quello che noi vogliamo, e quindi ci mettiamo la morale, ci mettiamo la filosofia, ci mettiamo la teologia che vogliamo noi, perché prima affermiamo il principio teologico che vogliamo dimostrare e poi andiamo nella Bibbia a cercare le frasi per sopportarlo. Raccogliamo dunque tutte le nostre intenzioni e le mettiamo insieme con questa visione grandiosa, con questa visione veramente straordinaria e straordinaria di condivisione, di visione, di partecipazione, di paura, di timore, di fragilità, e tutte le fragilità messe insieme diventano una forza come la cenere che ha già provato il fuoco e quindi è resistentissima al fuoco. Invochiamo lo spirito sulle persone che oggi sono depredate dall'Occidente, compresa l'Italia, delle loro materie prime. L'Africa, per esempio, continua ad essere depredata e noi abbiamo una presidente del pollaio che va in Africa per respingere sempre di più quelli che avrebbero diritto di venire a mangiare almeno le briciole di quello che noi gli abbiamo rubato. Ecco perché la terra si ribella. La terra ci sommergerà tutti, ci distruggerà tutti, perché non siamo degni di vivere su questa terra. E sommergerà noi con la Meloni, con il Lollobrigida, con tutto il Cucuzzaro, insieme alla Francia, alla Germania, alla Danimarca, a tutta quella finzione di Europa che non esiste e che sta affrettando la morte di ciascuno di noi. Vorrei che pregassimo per tutte le vostre, le nostre famiglie, per tutti i bambini, per tutti i bambini, per tutti i bambini. Sono loro, coloro che ci giudicheranno un giorno o l'altro. Dio fedele, che nutri il tuo popolo con amore di padre, saziaci alla mensa della parola e del corpo e sangue di Cristo, perché nella comunione con te e con i fratelli camminiamo verso il convito del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. La prima lettura è tratta dal capitolo, c'è un versetto del capitolo 15, io divento una bestia quando vedo queste cose. Cioè mettono un versetto del capitolo 5 del Deuteronomio, poi dal capitolo 8 due versetti, poi tralasciano tutto e prendono il versetto 14b e il 16a. È una cosa veramente... Ma come si fa a leggere un testo in questo modo? Il libro del Deuteronomio, che significa seconda legge, Deuteros Nomos, è un documento di riforma iniziato nel 622 ad opera di un re Giosia molto pio e molto bravo. In quell'anno corrisponde questa riforma al Concilio Vaticano II dell'epoca. Durante alcuni lavori nel Tempio di Gerusalemme fu trovata una copia della Torah, il libro dell'alleanza. Il re, impressionato dalle minacce scritte nel libro, raduna il popolo e rinnova l'alleanza con Dio e annuncia una grande riforma del culto che coincide con le richieste del libro ritrovato. In tempo di riforma liturgica, ecco, le istituzioni religiose sono animate da uno spirito nuovo. Ma ci sono anche persone restie perché non vogliono cambiare. Chi non vuol cambiare non crede in Dio, perché se Dio è veramente creato il mondo, lo ha creato mutevole, lo ha creato cangiante, lo ha creato in evoluzione. Obbedire quindi alla Torah è vivere, perché i precetti del Signore sono il pane, il nutrimento del cuore di carne. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo. Il libro del Deuteronomio ci sono tre discorsi, è composto solo da tre discorsi, fatti da Mosè al popolo. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, umiliarti e metterti alla prova per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Guardate che questo versetto è di un'altezza straordinaria. Non possiamo solo pensare al mangiare, il mangiare come obiettivo, ma di quanto esce dalla bocca del Signore, cioè dalla comunicazione, dalla verità che io sono, dalla verità che io vivo e che condivido. Significa che noi abbiamo bisogno del pane, ma abbiamo bisogno anche del pane della conoscenza, del pane della parola. Non dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra setata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola del Signore. Lode a te, o Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Salmo responsoriale 147 divide questo Salmo in due salmi, per cui la seconda parte, proposta oggi dalla liturgia, in greco corrisponde al Salmo 146, che i padri della Chiesa applicano alla Nuova Gerusalemme. Poi ci sono altre informazioni su questo salmo, ma che io salto. Diciamo insieme, loda il Signore Gerusalemme. Loda il Signore Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Loda il Signore Gerusalemme. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il tuo messaggio, la sua parola corre veloce. Loda il Signore Gerusalemme. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione. Non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Loda il Signore Gerusalemme. Leggiamo anche la seconda lettura tratta dalla prima Corinzi, che è molto breve, ma è la testimonianza, l'unica testimonianza di Paolo sull'Eucaristia. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 10. Fratelli e sorelle, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo dell'unico pane. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Splendida questa idea. E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? E il sangue e il calice della benedizione non è forse comunione con il sangue di Cristo? Nella cultura ebraica la parola sangue e carne indicano la vita. Il sangue è la sede della vita. Non è che col sangue ci si fa il sanguinaccio. Io da bambino lo mangiavo e mi piaceva, tra l'altro. Poi mi è venuto a uggia, come si suol dire. Cioè il linguaggio è questo, cioè noi partecipiamo alla vita del Signore. E nel momento in cui Lui è morto, ci ha lasciato il Suo Spirito, consegnò il Suo Spirito, e oggi noi possiamo vivere perché condividiamo questo Spirito che ci compartecipiamo. I francesi parlano di partager, cioè di condividere, partager, di condividere il pane e il vino come segni visibili della comunione tra di noi. Questa è la comunione dei santi, questa è la Chiesa. Essere distanti come noi lo siamo in questo momento, ma essere in comunione profonda, perché noi condividiamo lo Spirito e nello Spirito la vita che c'è dietro di esso. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Giovanni capitolo 6, 51-58. Il capitolo 6 è un lunghissimo, arriva a 58 versetti, questa è proprio la conclusione finale, in cui Gesù sembra fare un discorso sull'Eucaristia. Gesù non ha mai fatto questo discorso, perché è una riflessione teologica dell'autore che ormai alla fine del primo secolo vive in una chiesa strutturata non solo come organizzazione, ma anche specialmente una chiesa strutturata a livello di pensiero, a livello di struttura mentale, struttura teologica, struttura sistema. E alla fine del primo secolo ormai la Chiesa è staccata definitivamente dall'ebraismo. I due gemelli nati e convissuti per circa 80-90 anni adesso sono separati e ognuno va per i fatti propri, quindi c'è una propria teologia. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Sembra una parafrasi di quello che Gesù dice alla Samaritana nel capitolo 4. Se tu sapessi il dono di Dio, non mi chiederesti l'acqua che disseta per la vita eterna. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro. Ecco i fondamentalisti. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, cioè se non mangiate la sua vita, se non condividete la sua vita, se non assumete la sua vita come criterio di vita vostra, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Cioè la mia vita è una vita vera e voi scoprirete la verità di voi stessi, scoprirete la vostra vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, perché mangiamo tutti lo stesso pane. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Pensate voi che Gesù dica: tieni, prendi questo pezzo di coscia e sgranocchialo. Mangiare Gesù vuol dire mangiare il suo insegnamento. Anche nel profeta Ezechiele, capitolo 2 e 3, si dice al profeta: vieni, prendi il rotolo e mangia. Ma non vuol dire di prendere materialmente il rotolo della Torah, di mangiarlo. Significa che deve interiorizzarlo. deve farlo diventare suo, deve diventare un tutt'uno con la parola, così come qui noi, ciascuno di noi deve diventare, attraverso il simbolo dell'Eucaristia, deve diventare un tutt'uno, una sola vita con la persona di Gesù. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è quello che mangiarono i padri e morirono. Perché morirono? Perché lo tradirono per strada, perché si ribellarono, perché non vollero imparare la vita. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Cioè non avremo le preoccupazioni di occuparci di questo, di quello. Noi avremo una grande visione. Avremo il mondo davanti a noi, avremo il cosmo davanti a noi, avremo l'universo e tutto quello che c'è dietro, c'è sopra e c'è sotto. Vedremo i buchi neri, contempleremo veramente il volto di Dio e lo scopriremo dappertutto, ovunque e in chiunque. Oggi noi celebriamo il corpo. Questo ci deve dire l'insegnamento del corpo del Signore. Non possiamo disprezzare il nostro corpo, non possiamo disprezzare il corpo dei bambini, non possiamo disprezzare il corpo delle donne. Troppi omicidi, troppe violenze, troppi stupri avvengono oggi per la paura, per l'indegnità, per la incapacità di essere eucaristici quando tocchiamo il corpo del Signore simboleggiato nell'Eucaristia. Noi dobbiamo tremare, perché con quel corpo noi celebriamo la vita. Celebriamo la vita di ciascuno e dovremmo essere gli servitori di questa vita. No, Giovanni non usa il termine soma, ma usa il termine sarx, che significa un Dio fragile, che è friabile, che si può mangiare leggermente, non appesantisce, ma libera dalle pesantezze. Nel sacramento dell'Eucaristia, come in tutti i sacramenti, l'elemento materiale, che è un alimento dell'uomo e della donna, dell'umanità, è il simbolo di questa realtà, di una realtà molto più ampia e molto più estesa. Il pane, il vino, l'olio, il perdono, l'amore, la condivisione, il dolore, la sofferenza, tutto ha senso nella vita, perché tutto è condiviso dallo Spirito e condito dalla fragilità di ciascuno di noi. E se io sono cosciente di essere fragile, riconoscerò la fragilità dell'altro e sarò più disponibile a dare una mano piuttosto che dare una spinta. Questa è la mia carne, questo è il mio sangue. Sono affermazioni da brivido che non possono essere intese in senso materiale, ma siamo costrette dalle parole stesse ad entrare in una dimensione nuova che solo la rivelazione può esprimere. Carne e sangue sono la natura di Gesù, la sua vita è questa vita comunicata a noi in forma di cibo che alimenta la vita, e cioè che anche noi dobbiamo trasformarci in cibo, è in strumento di cibo. Si forma così un circuito di comunione. Alla fine il concetto finale è questo: noi dobbiamo creare le condizioni perché si realizzi la comunione tra le singole persone e tra i popoli. Questo è il compito che la fede ci affida. Nulla è estraneo a Dio. Non lo è lo spirito, non lo è la materia, non lo è il nostro corpo, perché partecipa della sua identità. Noi siamo l'immagine di Dio E io, come ho detto tante volte, il rapporto sessuale uomo-donna è l'immagine piena del volto di Dio. Noi in questo modo ci leghiamo definitivamente l'uno all'altro. Gesù, nella lettera agli Ebrei, l'autore ci dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo mi hai preparato, il corpo, come materia di gratitudine. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora io dico, ecco, io vengo, perché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, oh Dio, la tua volontà. Qual è la volontà di Dio? Da tutto il contesto della vita di Gesù e del Vangelo, noi sappiamo che questa volontà è una volontà di servizio. Dio lava i piedi all'umanità. Non è una volontà di prevaricazione, non è una volontà di sopraffazione, ma è una volontà di servizio, o come direbbe Don Tonino Bello, è una volontà del grembiule. È il Dio del grembiule, che si cinge del grembiule due volte per dire che è una cosa seria e definitiva, e ci invita a fare altrettanto, ad andare nel mondo a cercare coloro che hanno i piedi sporchi e a lavarli, perché, e a lasciarceli lavare, perché insieme possiamo assiderci alla mensa del pane e del vino, che è la mensa della conoscenza, che è la mensa della vita. Abbiate pazienza, ma io ho perso proprio il lume della mia mente e non so che cosa ho detto, non lo so proprio. Scegliete voi quello che vi serve, quello che non vi serve gestinatelo. E non se ne parla più. Oggi, che siamo nel contesto giudaico-ebraico, diciamo il Padre Nostro in aramaico. Padre Nostro che sei nei cieli, avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, ikt kadash shemach, venga il tuo regno, tette malkutach, sia fatta la tua volontà, tit chaved reutach, come in cielo, così in terra, che di Bishmaya, ken be'arecha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Lachmana vlana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Che di affianachna shvachna lechaya vayena. E non abbandonarci alla tentazione, Veale talina l'enision, ma liberaci dal male. E la pezzena min beisha. Amen. Concludiamo con la benedizione. Sia benedetto colui che è benedetto in cielo e in terra. Amen. Sia benedetto l'Alfa e l'Omega, il principio e il fine. Amen. Sia benedetto il Signore fatto cibo per noi. Amen. Rivolge il Signore il suo sguardo su di noi e ci dona il suo spirito. Amen. Rivolge il Signore il suo volto su di noi e ci dona la sua pace. Amen. Sia sempre il Signore davanti a noi per guidarci. Amen. Sia sempre il Signore dietro di noi per difenderci dal male. Amen. Sia sempre il Signore accanto a noi per confortarci e consolarci. Amen. E la benedizione dell'onnipotente tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi, rimanga sempre. Amen. Finisce il rito dell'ascolto, della spiegazione della parola. Inizia ora la settimana della nostra, la Pasqua della nostra settimana. Andiamo in pace, rendiamo grazie a Dio. Concludiamo con l'antifona mariana, che è l'ultima del ciclo. Regina Celi, letare, alleluia. Quia quen meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto continua a operare nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Auguro a tutti voi, in modo particolare ad Alfonso, che, al quale ho promesso che avrei ricordato la sua nipote sposina di ritorno dal viaggio di nozze, che inizia ora una nuova vita, sperando che gli consegni, gli regali un nipotino più presto che abbastanza presto, insomma quando vogliono un nipotino, così il nonno diventa bisnonno, che ha 12 nipoti, 13, 14, 18, 32, 64, 120, tanti nipoti lui, che quando si incontrano veramente ci vuole un caseggiato solo per loro. E ora comincia la terza generazione, insomma, la terza generazione. E mi farebbe piacere proprio vedere Alfonso con in braccio un frugolino di quattro soldi e intuire che proprio così la vita continua. Auguro a tutti voi, ai miei amici Ornella e Fabio, che con i loro denti, ai quali aggiungo i miei, perché ormai io sono un abbonato fisso del dentista, e a tutte le persone che sono in comunione con noi. Oggi, nella provincia di Varese, si è svolto questo pomeriggio un funerale. Un funerale di Graziella, si è svolto a Caronno Pertusella, questa ragazza portatrice di handicap, è stata da una vita assunta da questa fabbrica, e non solo nella fabbrica ma anche in casa insieme con i suoi fratelli, e è morta a 51 anni. E tutta la fabbrica ha partecipato, fabbrica di finestre specializzata, fabbrica specializzata in finestre particolari, e esportano anche in diversi paesi per la loro bravura, e hanno ospitato ragazzi rimasti orfani e poi li hanno assunti nella loro fabbrica, e sono più che dipendenti, sono amici. E così oggi c'era questo funerale e io ho promesso alla mia amica Manuela di condividere e di assumerla nel nostro circuito dello spirito, della vita, della fragilità, della debolezza, però anche della resistenza, e di farne parte della nostra settimana. così come assumiamo tutti i migranti che fanno veramente fatica, e sono il segno della nostra totale decadente disumanità. A tutti voi un abbraccio con tutto il cuore, specialmente ai vostri nipoti. Ai vostri nipoti, da Fleana in giù a tutti i nipoti, alla Grazia con tutti i nipoti, Pietro, a Paolo, Orsolino, domani, cioè, io sono giovedì, ve lo dico, ve l'ho già detto, domani, dopodomani l'altro, venerdì e sabato e domenica fino alle 2 saremo a Palazzo Ducale. Io la mattina di domenica celebrerò messa, quindi se non ci potrò essere, però ci sarò venerdì nella giornata di studio. Auguro a tutti, in modo particolare anche all'Alessandra di Firenze, un grande abbraccio con un bacio grande, 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 forte, 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 con affetto, senza limiti, da parte di Paolo Prete.